e benvenuti al WikiLeaks podcast 30 minuti a spasso per Wall Street. Oggi siamo con Lorenzo e
ciao a
partiamo
tutti.
Subito, eccoci qua, grande ritorno. Oggi parliamo di Musk. No, dai, scherzo, lo riprendiamo settimana prossima.
Arriva.
Parliamo di una cosa attinente, perché i due personaggi che adesso hanno molto in comune, li collega al mercato delle cripto. Parliamo della notizia lì, della Kardashian, lì, multe.
Anche lei grande imprenditrice, no? È quello che è in comune con Elon Musk.
Non si sa che cosa
c'è fatto in Kardashian. Io non la conosco tanto bene. Tu la segui di più, Paolo?
Sì, sto mondo dell'influencer, non lo so. Comunque c'ha uno sbrozzo di seguaci, 2 miliardi, c'è un e mezzo,
no, 2 miliardi
un terzo
è il
del globo.
patrimonio, quanto pare. 2.8.
Ah, sì, non so quanti la segue lì. Sì, 2 miliardi e mezzo di patrimonio, non so, c'ha
è tantissimo.
150 milioni. Tantissimo, esatto, 100 milioni di, e passa di patrimonio. Comunque, insomma, è stata multata da quello che si è capito, perché sulla sua pagina Instagram aveva pubblicizzato una di queste tante cripto, che poi si è rivelata una truffa.
Ethereum Max.
Ecco, e quindi è andata a zero, ha perso tipo il 99,999.
SEC, comunque, notizia flash, secondo l'ANSA ha 2.8 miliardi, secondo Google ne ha 1.8 di miliardi, quindi è già crashato al 50%.
Giusto un miliardo.
Però
non si sa bene quanti soldi ha, comunque ce ne ha parecchi.
No, c'è gli M quelli grossi.
Diciamo che quello che fa ridere è la multa così, a scopo, come si può dire, di rappresentanza, perché di facciata, perché 1.200.000 dollari, cioè sono i soldi per il caffè. Quello che comunque ci deve interessare di questa storia, dell'ennesima storia, capito, di influencer che pubblicizzano prodotti, è che siamo sempre lì, Lore, siamo sempre lì, e quelli fanno quello che devono fare, fanno il loro lavoro, e il problema è che chi ci casca non è che è meno colpevole, perché sai.
Ma tra l'altro, attenzione, perché uno qua può pensare: ah, quindi tutti quelli che hanno parlato delle cripto sono multabili. In realtà il problema grosso, perlomeno a livello di legge americana, è che Kim Kardashian avrebbe potuto tranquillamente farlo in modo perfettamente legale, perché è consentito, ma avrebbe semplicemente dovuto dire: guardate che i fondatori di Ethereum Max mi hanno pagato 250k per dirvi di andare un po' a dare un'occhiata a questo nuovo coin. Se avesse fatto quello, era tutto a posto. Cioè, era comunque, diciamo così, una cripto di merda, una mezza truffa, una truffa intera, quello no, non ho approfondito tanto, ma comunque diciamo non una di quelle cripto che probabilmente cambierà il futuro, sarà boh, meno 90 dai massimi. Il problema vero agli occhi della SEC non è stato tanto, ah, ok, hai raccomandato, forse la parola sbagliata, però hai promosso un prodotto finanziario di merda. No, il problema è che non hai detto che prendevi un compenso, quindi non erano chiari gli incentivi che ci stavano dietro. Fa un po' ridere a questo punto di vista, perché allora il messaggio che passa è: beh, finché io metto un mini disclaimer dicendo, eh sì, mi hanno pagato una fee per dirvi che è bello, però io ne sono convinto, un sacco di gente comunque andrà a comprare. Oggi sono in cripto, domani chissà cosa sarà. Poi dice: ah sì, ma l'ha detto Kim Kardashian, che è ricca, quindi di soldi ne capisce. Un po' il classico effetto alone. E qualcuno. Cioè, abbiamo visto un post su WikiLeaks, il nostro gruppo Facebook Finanza Personale, messo da Luca, e la reazione comune, tra l'altro maschile, aggiungerei, è stata: ma come si fa a prendere consigli di investimento da Kim Kardashian? Ma chi è così scemo? In realtà, però, da un certo punto di vista, per qualcuno, magari in questo caso di sesso femminile, Kim Kardashian può essere un modello, discutibile da mille punti di vista, però se ha miliardi di patrimonio, se comunque costruita una carriera in un certo modo, può essere da alcuni punti di vista un esempio di imprenditorialità declinato al femminile. Quindi quello che mi ha fatto sorridere è che tanti uomini magari dicono: come si fa a prendere consigli di investimento da Kim Kardashian? E poi arriva Ben Affleck piuttosto che Elon Musk a dire di comprarsi Dogecoin o andare su CryptoQ.com, e quello: eh sì, però l'ha detto lui sì che ne capisce di soldi. Qualcuno può dire: ma stai paragonando Elon Musk a Kim Kardashian? Sono due tipi di imprenditori diversi. Sì, ci mancherebbe, però nel senso, come tutti gli imprenditori, non necessariamente sono anche ottimi investitori, sono dei draghi nella loro azienda, nel loro settore, qualcuno può storcere il naso nel chiamare l'influencer un business piuttosto che un settore, però è così, ragazzi, funziona. Se Kim Kardashian fattura più di tante PMI italiane, non è che bisogna adesso fare gli schifati, i moralisti, un po' come quelli che si lamentano delle ragazze che portano a casa 5-10k perché metto le foto dei piedi su OnlyFans. Possiamo discutere sul piano etico, ci mancherebbe, di ognuno le sue convinzioni, però da un punto di vista imprenditoriale sono persone che fatturano come tante altre.
Sì, sì.
E quindi qualcuno può comunque cadere nell'inganno, sanno come si fanno i soldi in qualche modo, vuol dire che sanno automaticamente anche come si investono. E sono due sport diversi.
Sono due sport diversi, sai, è proprio questo il discorso. Cioè, uno è portato a pensare che una persona di successo, come può essere lei, ma anche come può essere magari una persona che ha una professione ultra specialistica, come può essere un chirurgo, un notaio, allora ha i soldi, automaticamente sa investire. Stiamo sempre parlando del settore del denaro, cioè voglio dire, il settore è quello lì, ma sono due sport diversi, assolutamente. Non è proprio automatica, cioè magari da un Musk qualcosa sugli investimenti magari lo sento un po' più volentieri. Ma perché? Perché lui è vero che è un imprenditore, ma è direttamente collegato al mondo degli investimenti, perché c'è un'azienda Tesla che è quotata in borsa, magari qualcosina sa. Quindi se lui dà un'opinione su quello che magari si può aspettare sul mercato o su un'azione,
forse delle opinioni sulla sua azienda, però se Elon Musk mi viene a spiegare tipo che Berkshire Hathaway è overvalued, quindi sta a un prezzo troppo alto, io direi boh, guarda, io voglio tanto bene Elon, sto aspettando i robot di Tesla che
arriva, esatto. No, ma per assurdo,
però non è che ha, diciamo così, la competenza di valutare aziende al di fuori del suo settore. Anzi, e qui arriva Warren Buffett, che forse in questo è davvero un unicorno, perché ha davvero esperienza sia sul come si gestisce un business che sul come si valuta da investitore. E lui l'ha detto tante volte, molti CEO vogliono fare delle acquisizioni quando si leggono la sinergia
di gruppo,
ma non ne capiscono un cazzo, stanno comprando pure roba del loro settore. Lo fanno perché come CEO, cioè, è più divertente piuttosto che andare a migliorare la marginalità del business, piuttosto che fare altra roba. Allora, anche un po' per soddisfare il loro ego, dicono ok, adesso vado e faccio l'acquisizione geniale, trovo il nuovo Instagram come è stato per Facebook, e poi entro nei libri di storia manageriale. Se invece uno migliora per 10 o 20 anni i risultati, i margini di un paio di punti percentuali, oddio, forse finisce ancora nei libri manageriali, ma sicuramente non è l'esempio che viene riportato. Non so, c'è una componente di ego molto forte, quindi figurarsi se già la gente, chi dovrebbe essere super competente perché ha in mano i dati aziendali, il polso sul settore e quant'altro, se loro sbagliano le acquisizioni nel loro settore, figurati poi com'è facile se sappiano automaticamente come si investe.
Sì, è proprio questo qui il discorso. Al netto che poi ci sono alcuni amministratori delegati che sono lì e non sanno neanche perché, cioè non hanno neanche la competenza del settore in cui sono inseriti. Qui siamo proprio è che non è proprio, cioè, che non è assurdo.
E poi c'è il classico solito componente, noi lo diciamo spesso, vale per i super ricchi e maggior ragione vale anche per le aziende. Cioè, se un CEO di un'azienda fa 5 investimenti sbagliati di fila e ci sono o scelte aziendali sbagliate, ne vedremo una tra l'altro in questo podcast, spoiler, che di scelte sbagliate aziendali ultimamente ne ha fatte tante, adesso sui giornali. Cioè, cos'è che succede? Boh, il CEO magari sì, lo cacciano via a pedate, dove però pedate vuol dire un compenso di qualche milioncino di dollari per andare a fare il CEO da un'altra parte, o per dire vabbè, adesso vado a giocare a golf a posto così. L'azienda fallisce, però è un'entità giuridica, quindi sì, ci deve essere un po' di ridistribuzione di soldi, risorse, dove con risorse intendo proprio anche persone che ci lavoravano, in qualche modo viene riassorbito tutto e si va avanti come prima, a parte magari un certo tipo di aziende delicate come le banche, lo vedremo tra poco, però grosso modo è una semplificazione che funziona. Se voi come singoli investitori, singole persone, non mi ricordo neanche come si dice in termini giuridici, però non persone giuridiche, quindi esseri proprio umani, persone fisiche, credo che sia la definizione. Sì. Non vi trovate più un soldo sul conto corrente? Chiaro che il mondo va avanti tranquillo, però il problema è che voi non andate avanti tranquilli, avrete un sacco di problemi. È per questo che se le aziende hanno anche magari un incentivo ad investire in modo un po' più rischioso, perché gli incentivi come funzionano? Se l'investimento rischioso va bene, il CEO è un genio. se va male lo cacciano via con un paracadute milionario e va da qualche altra parte a ritentare la sorte. Questo non si può applicare alla vostra situazione personale, è per quello che bisogna investire in modo diverso. Cioè, è proprio il concetto che sta alla base, come investono le aziende, per definizione è molto più rischioso, ci devono prendere più debiti a volte, devono finanziare le loro acquisizioni con le loro azioni, devono sempre chiedersi, ok, ma le mie azioni cresceranno di più o di meno rispetto a quello che mi sto portando dentro? Sono scelte complesse, in qualche modo vanno fatte, un po' il gioco, diciamo così, dalle società quotate o non a questi livelli. Ma per un piccolo investitore tentare di fare gli stessi giochi sulla sua situazione personale è deleterio. Semplicemente perché se si va nel caso peggiore, un'azienda si muore, però vabbè, è morta un'azienda, se ne fa un'altra. Se la vostra situazione personale muore, è un po' dura farne un'altra. Certo, si può fare tutto come insegnano certi libri, quelli americani, fino a 4 anni fa ero con il cane senza casa e adesso sono il CEO di Microsoft. Non credo che Bill Gates abbia fatto il suo percorso, però il viaggio all'eroe su sti libri capita spesso. Però attenzione che non è neanche una botta di salute, molto spesso è un po' romanzato e non è vero. Quindi occhio a questo punto di vista.
Mm-hmm, sempre, sempre. Passiamo alla seconda notizia che è molto interessante e che ci fa capire molte cose del sistema economico in cui viviamo. La notizia del casino che è scoppiato in Inghilterra non è il primo e non sarà il secondo, per ora sembra che ci abbiano messo una pezza, e cioè della volatilità estrema che c'è stata sul mercato obbligazionario inglese con i rendimenti che sono esplosi, sterlina che è crollata ai minimi di 30 anni e roba così. Allora lì...
Soprattutto sulle obbligazioni di lungo periodo, giusto? Tipo 20-30
esatto, sì,
anni?
Sì. 10, anche 10, da partire dai 10,
ah,
sì.
Da decennale, ok.
Lì, sai, c'è un misto di fattori. Allora, è chiaro che si sta uscendo un attimo a livello mondiale, c'è questa dinamica di rialzo di tassi di interesse a parte di tutte le banche centrali, per combattere la famosa inflazione, che è quella roba che non ci voleva, cioè che effettivamente è il tallone d'Achille del sistema finanziario in cui viviamo. Perché tutta questa stampa di liquidità che c'è stata in questi ultimi 12-13 anni, ma tra virgolette ha funzionato finché non c'era inflazione. Che tra l'altro non è stata direttamente, non è che quella stampa di moneta poi ha fatto aumentare automaticamente l'inflazione, perché non c'è stata la correlazione, perché questi
per anni
stampano,
non è aumentata, infatti ne parlavamo dicendo una questione di fiducia, i soldi non girano,
stampano 12 anni, ma voglio dire, l'inflazione è esplosa non per, anche per quello, sì, perché effettivamente
diciamo nel 2020 è stata forse data
una super accelerata
ancora più,
sì. Sì,
però sì, anche lì in qualche modo si stava ancora andando avanti, grosso modo, in maniera ok.
Per assurdo 2021, sì, per assurdo 2021. Sì, Lore, assolutamente. Poi c'è stata lockdown, crollo della produzione, deflazione, un periodo in cui si è fermato tutto e poi quando la domanda ha ripreso, con i problemi che comunque conosciamo sulle supply chain, poi la domanda non c'è stata dietro, prezzi in aumento sulle materie prime.
In Ucraina che ha alzato i prezzi delle materie prime, crisi energetiche e quant'altro, e quindi ha condizionato un sacco di prezzi industriali. Poi questo è, diciamo, diventato una sorta di contagio per essere trasmesso anche al settore dei servizi, perché cioè, se tutti alzano i prezzi, il ragionamento che viene fatto, ve lo semplifico, che sono l'unico scemo che viene ancora pagato lo stesso, mi sono alzate tutte le bollette, tutti i costi, dovrò aumentare qualcosa anch'io.
Certo, quindi siamo in questa dinamica a livello mondiale, adesso sembra che ci si sia un po' placati, a meno che appunto il discorso lì legato alla Russia non peggiori, chiaro, c'è stato un po' di calo sul prezzo del gas, c'è stato un po' di calo sul prezzo del petrolio, ricordo che questa roba era tutta in estremo rialzo ben prima comunque dell'invasione, quindi è chiaro che se lì dovesse peggiorare poi hai una ripresa con conseguente inflazione che non crolla e roba così. Comunque siamo in questo contesto qui globale di rialzo dei tassi, lo sta facendo anche l'Inghilterra, o per meglio dire lo stanno facendo tutte le banche centrali del mondo che non vorrebbero farlo, infatti la Cina e il Giappone non lo stanno facendo perché hanno economie che sono messe male e loro stanno al contrario, cioè la banca centrale giapponese sta lì a meno 0,10 di tasso di interesse, mentre la Cina sta al 3,25 mi pare, comunque lo sta calando perché di solito quando l'economia rallenta tu tagli o tassi, il tasso lo tagli, non è che lo aumenti. Nel momento che però è la Fed quella che ha iniziato ad aumentare i tassi come se non ci fossero domani, le altre banche centrali, soprattutto quelle europee, quindi BCE, ci sono anche le banche centrali dei paesi del nord Europa che non stanno sotto BCE, compresa la Bank of England, hanno dovuto rincorrere il rialzo dei tassi della banca centrale americana perché altrimenti le valute continuavano a sbragare. Questo effetto non lo stanno comunque limitando. Perché? Perché le valute stanno sbragando indipendentemente dal fatto che la BCE o la BOE stiano tirando sui tassi. Tu dici, cavolo, tira su la Fed, tira su la Bank of England, com'è che la sterlina sbraga? Dovrebbero compensarsi le due cose. Non si compensano perché intanto l'aumento dei tassi lato dollaro della Fed fa aumentare il dollaro molto di più di quanto può aumentare la sterlina. E poi ricordiamoci che comunque l'economia americana è la prima al mondo, ancora tiene, qualche segno comunque di degrado c'è nell'economia, ma come stanno messe le economie europee, quindi Europa e economia inglese, lì siamo molto lontani dall'economia americana, cioè siamo in difficoltà, si sta in difficoltà. Poi le ragioni sappiamo, crisi energetica, aumento dei prezzi e compagnia cantante. Lì è successo un casino perché la nuova ministra, nuovo ministro, ha aumentato...
Primo ministro, questa è la domanda.
Esatto, c'è sempre prima stata diatriba. Prima ministra, diciamo così, così accontentiamo tutti, accontentiamo anche il politicamente corretto. La prima ministra, diciamo, ha presentato sto piano, ovviamente ci banno da YouTube, Laura, attenzione a sta roba, cioè, ha presentato un piano di taglio di tasse da 45 miliardi di sterline, che però il mercato ha visto come per favorire i ricchi. Chiaramente, se tu proponi un piano di taglio di tasse, da qualche parte i soldi devi andare a prendere. Come li prende uno Stato? Emettendo nuovo debito. Quindi questa roba non è piaciuta al mercato, questa roba ha creato uno spike di volatilità sulle obbligazioni, perché chiaramente se tu capisci che se tu come investitore prevedi che lo Stato in avanti avrà più emissioni obbligazionarie a più alto tasso di interesse, vendi quelle che hai in pancia, vendi per riposizionarti su quelle nuove. Cos'è? Mi tengo in pancia delle obbligazioni che magari oggi rendono il 2 e domani quelle che metteranno rendono il 3, le vendo per far caso. Chiaramente questa vendita forzata ha creato anche il crollo, c'è stato un flash crash sulla
sterlina. In realtà
c'è stato
anche un componente extra, leggevo un po' che siccome in questi anni, come Paolo ha dettagliato bene, i rendimenti erano bassi, c'erano molti fondi pensione, quindi chiamiamoli così attori istituzionali, un po' le balene, se vogliamo usare anche una terminologia un po' del mondo cripto, che si muovevano sul mercato. Cosa avevano dovuto fare per portarsi a casa dei rendimenti decenti? Dove con decenti cosa intendo? Rendimenti che sia adesso che nei prossimi anni avrebbero permesso a questi fondi pensione di essere solvibili e appunto erogare pensioni a chi aveva contribuito nel corso del tempo. Avevano cominciato a prendere posizioni con debito, quindi margine, leva, chiamavano un po'.
Leva, sì.
Esatto, su che tipo di prodotti finanziari, quelli di cui abbiamo parlato all'inizio, titoli di Stato che erano obbligati comunque a detenere, questo succede per molti attori istituzionali come banche, assicurazioni, fondi pensioni, devono avere una percentuale di titoli di Stato, e allora per guadagnarci loro cosa hanno fatto? Hanno utilizzato dei meccanismi o di leva, quindi o prendevano, diciamo così, utilizzavano questi meccanismi per aumentare il rendimento dallo stesso tipo di asset, però assumendosi più rischio, oppure ancora usavano questo capitale, diciamo così, investito in titoli di Stato come garanzia, come collaterale per avere nuovi soldi freschi da investire in roba un po' più speculativa o meglio in un qualcosa che portasse a casa un rendimento degno di questo nome riferito un paio d'anni fa, quindi sul mercato azionario. Cosa succede quando si mette qualcosa come collaterale a livello di grossi investitori? Che se questo collaterale ad un certo punto perde velocemente di valore, si subiscono le cosiddette margin call. Viene qualcuno che dice: tu mi avevi detto che avevi garanzie per 100 milioni di sterline, ecco adesso però il collaterale che mi hai messo è 80 milioni, ce ne devi mettere altri 20, altrimenti ti chiudiamo tutta la posizione. Quello che è capitato è stato proprio questo. In una reazione dei mercati dovuta a tutto lo scenario che ha spiegato Paolo, c'è stata una sorta di vendita iniziale dei titoli di Stato più a lungo termine. Perché? Perché questi fondi pensione o stavano aspettando opportunità migliori o avevano un po' campito l'antifona e volevano uscire prima, o effettivamente ad un certo punto hanno subito delle margin call, quindi dovevano andare a vendere quello di più liquido che avevano e questi prodotti erano praticamente quelli. Sono arrivati anche gli speculatori, dove con speculatori qui intendo gruppi più o meno piccoli, da magari qualche trader a casa con l'Acher, come mi piace chiamarli, piuttosto che anche, che ne so, hedge funds, comunque gente un po' più strutturata, hanno visto questo trend al ribasso e sono andati, diciamo, un po' così a seguire il trend per esacerbarlo ancora di più, per farlo diventare sempre più, far andare tutto sempre più in basso. Alla fine si è creata questa situazione di emergenza, era una sorta di spirale di vendita continua in cui a un certo punto c'era una sorta anche di cosiddetto panic selling, si correva a vendere perché se non si vende adesso chissà che tipo di valore ti rimane in bilancio, e soprattutto per entità che l'avevano usato come collaterale, magari anche qualche banca avrebbe cominciato a scricchiolare un po'. Allora la banca centrale inglese cosa ha fatto? È dovuta intervenire a fare da compratore, se possiamo chiamarlo così, di ultima istanza.
Ah, certo.
No ragazzi, state tranquilli, non ci sono problemi, ve lo compriamo noi ad un prezzo di mercato, al prezzo di mercato addirittura, mi pare che abbiano detto, non è che abbiano messo chissà quali condizioni, ma semplicemente mandare questo messaggio ha fatto sì che il panico da non trovo più un compratore, il prezzo, non dico andrà a zero, ma scenderà tanto, scendesse e la situazione si è stabilizzata. Quello che si chiedono in tanti è, ok, siccome questo in pratica è una sorta di quantitative easing, come quello che è stato fatto per anni dalla Banca Centrale Europea, ma ci si trova in una situazione diversa, perché anche in Inghilterra l'inflazione è molto alta, quanto è sostenibile da questo punto di vista e cosa succederà nel momento in cui si dovrà un po' ritornare indietro, tra virgolette, a aumentare i tassi come stanno un po' facendo le banche centrali di tutto il mondo. Quello è un po', diciamo così, l'incognita.
Che se dovremmo abituarci a ciclicamente, ogni tot ci sarà questi shock, che però, ripeto, sì, sono controllabili fino a quando, bisogna capire fino a quando. 2 settimane fa c'è stata la Banca del Giappone che ha dovuto intervenire per comprare yen, perché lo yen stava sbragando nei confronti del dollaro. Quindi chiaramente tutta questo casino che stiamo vedendo oggi è stato messo in moto da Federal Reserve. Questo è chiaro. Quella Federal Reserve non è che è solo la banca americana, la banca centrale americana. Federal Reserve è la banca centrale del mondo. Chiaramente, qui perché
in teoria è solo americana, in pratica, siccome il dollaro è praticamente una valuta internazionale di scambio, da certi punti di vista, tuttora ad oggi, che ne dicano i criptonazzi che il dollaro è morto, è una valuta di scambio mondiale, ancora quindi no. Fa sì sempre che le decisioni della Fed impattino tutto il mondo.
A voglia, c'è sempre il mondo adesso ha una fame di dollari che come se non ci fosse un domani. Quindi, quando succedono questi shock, l'abbiamo visto nel 2019. Settembre di 2019, quando c'è stata la crisi sul repo market, il mercato dove si scambiano i soldi, le banche, il mercato interbancario europeo, dopo le dichiarazioni della Merkel. La Merkel fece una dichiarazione che non piacque al mercato e disse: noi comunque non prevediamo, se succede un casino internazionale, di salvare le banche. Non l'avesse mai detto, ad un certo punto le banche europee non si sono più prestate denaro tra di loro, neanche le controparti americane verso le controparti europee, tanto che è successo che è dovuta intervenire la Fed a fare da prime dealer, come si dice in gergo tecnico, altrimenti il sistema bancario si fermava, come fu.
Poi le nazionalizzazioni ci sono state comunque qui e là nel corso del tempo.
Quindi. E che poi tra tutto questo discorso ci si ricollega alla terza notizia, perché chiaramente banca centrale, tassi e sistema bancario è tutto collegato, quindi crisi di liquidità, un po' strano, perché adesso oggi abbiamo a che fare con tante crisi, c'è la crisi la supply chain, poi la crisi del debito, perché se si alza troppi tassi esplode il debito, e crisi di liquidità, perché poi crisi del debito, poi è causata la crisi di liquidità, è tutto un misto fritto. E il settore, quello che effettivamente è più a rischio, perché è quello che è proprio in mezzo al fuoco di come si può dire, di copertura, è il sistema bancario. E infatti, la notizia che è uscita lunedì, che pareva che facesse crollare il mondo, per ora anche lì sono riusciti a metterci una pezza, non si sa per quanto, però vedete, qui ogni giorno esce una, e vuol dire che qualcosa sotto c'è, che si sta rompendo, alza, proprio arriva al punto di rottura, vedremo, magari non è adesso, fra qualche mese, che la notizia di Credit Suisse, che pareva fosse andata in default così in un'ora, no, poi abbiamo visto nel dettaglio un attimo, altrimenti i mercati non stavano rimbalzando come stanno facendo questi giorni, sì, una banca che ha problemi, stessa roba, a livello di fondamentali non è messa malissimo, se poi uno dovesse andare proprio a vedere nel dettaglio, non è che ci investi tutto domani mattina, ma quello in nessuna cosa, neanche in Apple. Che dire, titolo bancario non è in crisi da oggi, meno 95
però secondo me è il lato principale, perché da come è stata vissuta sui giornali Ieri Credit Suisse andava tutto bene, oggi disastro,
crollo.
In realtà poi se uno si va a vedere i bilanci degli ultimi anni, anche quelli diciamo così pre-2022 un po' più positivi, non è che Credit Suisse sia stata esattamente spumeggiante. Come Paolo faceva giustamente notare, rispetto ai massimi raggiunti
meno 94, nel... meno 94.
Addirittura.
Sì, sì.
Sono i massimi del 2007, però diciamo così, questa è una situazione comune a tante banche, uno va a vedere anche le banche italiane, c'è questo tipo di situazioni, non è magari quello un segnale, magari l'unico segnale è ok, il settore bancario adesso è prezzato in un modo diverso, per essere più consapevoli di questo tipo di rischi sistemici. Ma il problema principale di Credit Suisse, io la prima proprio senza sapere né leggere né scrivere, quando l'ho vista apparire su tutti i giornali prima di informarvi un po', ho detto boh, qua è una nuova Enron, qualcuno ha truffato qualcosa, cioè c'è qualcuno che è scappato coi soldi, hanno fatto del po' di contabilità fantasiosa che dopo si è scoperto che non avevano nessun asset in bilancio. Invece no, nel senso sono solo tra virgolette, sono scelte sbagliate di business una dopo l'altra, erano stati quelli più esposti con il fondo Argos, era un fondo che era famoso per aver fatto le grosse scommesse su tech, anche cinese, a un certo punto, non mi ricordo esattamente cosa fosse successo, se c'erano state le margin call di nuovo, di sempre sto debito che è in giro quando noi vi diciamo di non prendere a debito prodotti finanziari, e di fare attenzione quando si prendono gli immobili perché non ci viviate dentro, non lo facciamo a caso. Tutte le crisi finanziarie si scatenano da debito utilizzato in modo scorretto, modo troppo speculativo.
No.
E quindi cos'è il problema? Questo lo diceva di nuovo anche Buffett, vabbè, sempre se lo dai, me lo sto ascoltando sempre parecchio in sti giorni, aiuta un po' anche a avere una prospettiva. E le banche sono dei settori che utilizzano più margine per definizione, perché qual è uno dei business model più famosi delle banche? Prendono i vostri soldi sui conti correnti e li prestano a gente, dove gente possono essere i privati piuttosto che altre imprese. E in questo tipo di situazioni il management, chi prende le decisioni, chi decide le procedure su chi prestare cosa, chi ha preparato l'algoritmo, è fondamentale. Non è magari come in certi settori che Buffett stesso li chiama prova di scemo. Ci fosse uno scemo, lui diceva, che gestisse Coca-Cola, è difficile che riesca a distruggere il brand di Coca-Cola. Non impossibile, ma c'è una sorta di resistenza interna che farebbe sì che Coca-Cola potrebbe comunque andare avanti, anche se per un periodo di tempo ci fosse un incapace a gestirla. In un business come le banche, se c'è un incapace ai massimi livelli e si fanno 4-5 decisioni sbagliate un po' troppo grosse, si rischia uno di andare fuori dal business, quindi di fallire, come potrebbe succedere anche a Credit Suisse, non è ancora chiaro se stanno presentando l'ennesimo piano di ristrutturazione, vedremo un po' durante cosa faranno. Ma come seconda cosa, e questo è il problema di tante banche, se ci sono un determinato tipo di esposizioni di altre banche o di altri elementi del sistema finanziario verso quella banca, anche quelle vanno a rischio. E se troppi pezzi del domino cadono, si può avviare una reazione a catena molto pericolosa, come quella che si stava avviando nel 2008 dopo il fallimento di Lehman Brothers.
Proprio quello.
In teoria le banche oggi dovrebbero comunque essere un po' più, diciamo così, attente, regolamentate, sono stati messe Basilea 1, 2, 3, 4, 5, no beh, sono fermi al 3 mi pare, se lo ricordo male. E la stessa Credit Suisse, uno va a guardarsi il CET, senza entrare troppo nel tecnico, uno degli indicatori che si guarda per capire un po' la solidità barra solvibilità di una banca, oddio, è di 13 e qualcosa, non è che sia proprio cattivo. Però cos'è il problema? È un indicatore che è interessante, ma si può deteriorare molto rapidamente perché il business delle banche funziona così. Un paio di decisioni sbagliate, boom, e il CET può andare sotto i livelli di guardia, mi pare che siano intorno all'8-9, qualcosa del genere, in pochissimo tempo. E quindi sarà un po' interessante vedere adesso cosa succederà. Un segnale che gira tanto sui social è che i credit default swap, anche qui per non entrare troppo nel tecnico, non è il podcast, però sono delle sorte degli polizze assicurative, tra virgolette, finanziarie, che ci si compra per proteggersi dal fallimento di una determinata entità, in questo caso Credit Suisse. In più possono essere usati in modo speculativo per scommettere sulla probabilità di fallimento. Questi sono un po', diciamo, versione semplice per non addetti ai lavori, stanno aumentando molto di valore. Cosa vuol dire? Il mercato sta ritenendo sempre più probabile che Credit Suisse in qualche modo fallisca o venga ristrutturata, nazionalizzata, comunque gli attuali azionisti di Credit Suisse si ritrovino con il cerino in mano. Sarà vero, sarà falso? difficile dirlo, anche perché i bilanci delle banche per definizione non sono esattamente né più trasparenti né più facili da valutare.
No,
però
no.
Vedremo un po' come andrà.
È una situazione che andrà a evolversi, sicuramente non sarà l'ultima che ne sentiamo, casualmente tutta in Europa, strano. Oddio, anche in America c'è stata qualche banca che ha avuto problemi, come Wells Fargo, ma lì per altre dinamiche. Diciamo che questa situazione qui che abbiamo a livello globale di aumento, lì parte tutto dalla Fed, quindi quelli andranno avanti finché non vedranno un calo netto dell'inflazione, hai voglia, cioè non è domani mattina. Questo chiaramente creerà problemi al resto del mondo. In Europa sul settore bancario, paesi emergenti per quanto riguarda la tenuta sociale, perché lì poi un certo tipo di quando la valuta crasha, poi hanno problemi con le importazioni di cibo e roba, quindi rivolte sociali. I mercati emergenti hanno problemi di tenuta.
L'avevamo già anticipato, esatto. L'avevamo detto in altri podcast, grosso modo, su cose che sono successe.
Quello è un grosso problema, sì, tenuta sociale, lì però i mercati emergenti sono anche i posti dove vengono prodotti i prodotti che noi compriamo, e quindi se li si fermano c'è esporta l'inflazione, perché l'Europa purtroppo dipende dai paesi fuori. Noi con più inflazione, col sistema bancario messo così e con le nostre valute che insomma non è che si stanno tanto bene, questo è l'effetto contagio, ma parte tutto dalla Federal Reserve, parte tutto da lì, poi si proietta al mercato obbligazionario.
C'è un referendum per annettere l'America, così poi abbiamo il controllo della Fed.
Esatto, lì vedi, è così, quindi siamo
sono
in questa
d'accordo,
dinamica.
Mi fanno votare se vogliamo annettere l'America, gli Stati Uniti, via. L'Italia, io voto sì, quindi...
Annettiamo tutto, esatto, Alaska con l'Alaska compresa però. No, ma è così, ci andiamo dietro, è una situazione che è in evoluzione, da attenzionare, perché sì, vediamo nei prossimi, però anche calmi, cioè nel senso che prima o poi, io come dico Lore, a furia di cacciare il titolo terroristico, prima o poi uno la becca, no? Cioè, perché dice ogni volta... perché poi prima o poi succede che scoppia il merdone, quello vero. Però anche preoccuparsene troppo, l'importante è che uno, ripeto, abbia una strategia più antifragile possibile, che possa mitigare anche l'effetto di uno scopo, perché se non è la Bank of England oggi, se non è la Credit Suisse domani, sarà un'altra cosa domani che veramente fa venire giù tutto. Però è
da
inutile
questo punto
anche
di
vivere...
vista, un messaggio di ottimismo che ho trovato facendo un po' di ricerca per vedere chi c'era nel 2008, vabbè, era più, diciamo così, orientato al mercato americano, però c'erano le persone che avevano offerto delle testimonianze, abbiamo mandato una newsletter ai nostri iscritti, la newsletter a riguardo, tutto quello che dicevano queste persone, anzi, la prima cosa che hanno detto è stata: sì, il 2008 è stato un periodo pesante, e adesso non siamo a quel livello, perché anche a livello personale c'erano state masse di licenziamenti. No, boh, forse arriveranno, però attenzione che non siamo ancora lì adesso. Cosa è cambiato rispetto al 2008? I social media sono delle casse di risonanza così forti che anche una scoreggia è una bomba atomica, adesso molto spesso. E se uno si guarda certi giornali, soprattutto dopo la pandemia o anche durante, c'è sempre la sensazione che qualcosa da qualche parte stia andando storto nel mondo. Ed è vero, ci mancherebbe, però
Ah, è vero, è
attenzione,
vero.
prima di tutto non siamo ancora arrivati ad un livello come quello del 2008, nonostante tanti dicano no, ci siamo già dentro adesso, perché anche, che ne so, chi sta mantenendo il suo lavoro, piuttosto che alcuni settori hanno già adeguamenti di stipendi, quindi soprattutto anche per le fasce più svantaggiate, perlomeno in America, c'è una sorta, diciamo così, di vantaggio, di possibilità di gestire meglio l'inflazione. È un periodo di cambiamento, quindi stanno cambiando alcuni equilibri geopolitici, stanno cambiando alcune politiche importanti, lato energetico. Chiaro che non sarà tutto rose e fiori e non ci si capisce bene come andrà a finire, ma tutto quello che dicono queste persone, i, diciamo così, reduci del 2008, addirittura anche del 2000, che erano state una crisi un po' diversa, dicono: ah, mi è dispiaciuto non poter investire di più. Mi è dispiaciuto aver investito in modo sbagliato allora ed essere rimasto così scottato dall'aver perso soldi perché non capivo niente di quello che stavo facendo, che sono rimasto fuori dai mercati finanziari per anni. Quindi attenzione a questo punto di vista, che nonostante il periodo adesso non sia dei migliori, ce ne sono stati di molto peggiori,
Molto.
come prima cosa, e le persone che sono sopravvissute, tra virgolette, a questi periodi hanno avuto come rimpianto quello di non investire di più in modo corretto, quindi diversificando bene o quant'altro. Cioè, poi solita chiosa, davvero arriva l'inverno atomico,
Allora, ragazzi, siamo sempre lì.
Ma non si può ragionare così, perché altrimenti non avremmo fatto nessun progresso dagli anni 60 ad oggi, perché ci siamo un po' dimenticati della minaccia atomica, ma anche lì anni 70-80, gli anni 70 fanno ridere, perché erano, cioè, erano simili al periodo in cui ci troviamo adesso, solo che era, per loro era diventata una sorta di normalità, c'era stata una nuova crisi energetica, Stati Uniti e Russia, con una Russia molto più competitiva dal punto di vista economico, si lanciavano accuse pesanti, c'era sempre lo spauracchio della minaccia atomica. Se tutti ci fossimo fermati per gli anni 70, dicevamo, vabbè, tanto partiamo a bombardarci tutti, è la fine del mondo, non saremmo riusciti ad arrivare nel 2000, negli anni 2000 e oltre, con le condizioni favorevoli che come umanità ci siamo creati dopo. Mm-hmm. Quindi, boh, va bene magari un po' di sano fatalismo, è tipo, beh, non posso preoccuparmi di tutto, io faccio il mio meglio dove posso, sul resto vada come vada. Però che non diventi nichilismo, basta, va tutto di merda, adesso tiro fuori tutti gli investimenti e vado a spendermi i soldi, droga e qualsiasi altra roba. Troviamo una via di mezzo, no?
Sempre concentrarsi su quello che possiamo controllare, assolutamente, assolutamente. Dai, allora, per questa puntata io direi che è tutto, ci aggiorniamo settimana prossima, perché dobbiamo parlare, dobbiamo capire questa cazzo di vicenda con Musk e Twitter come va a finire, ormai la soppopera, la storia è infinita. E dai, ci aggiorniamo.
Comprerà l'Elon Bot, vedrai. L'Elon io credo Bot, tanto esatto. In un futuro dove i bot faranno tutti tutto robot. Anche comprare aziende.
Robot in casa, li mettiamo anche a fare i podcast e via così.
Ci sono, sì. Brigatti bot, un Di Domenico bot.
E via. E che non parleranno male di Tesla, chiaramente, perché sono di Tesla.
I programmi apposta.
I programmi li cracchiamo, esatto. Dai, Lore, grazie per la puntata e alla prossima.
Grazie a te, Paolo. Arrivederci a tutti, alla prossima.
Ciao, ciao.